Ottavo. Sul biglietto rosso che accompagnava la lettera del vicario erano stampate le parole a favore dei fondi per l'organo e Hank stette a considerarle con sospetto. «È un fatto curioso», disse il duca, «che di tutte le persone e cose di questo vasto mondo non vi sia classe più pertinacemente insolvibile della classe degli organi. Non c'è un solo organo in Inghilterra che possa riuscire a pagarsi. È una classe votata all'insolvibilità dalla sua infanzia. La sua gioventù è una strenua lotta di tutti i giorni e raggiunge la maturità indebitata sino agli occhi. Esortazioni dal pulpito, conferenze, vendite di beneficenza e serate tentano invano di mettere in piedi questo cronico insolvibile. Egli procede per la sua via barcollando finché termina la sua miserabile esistenza nelle mani di un ufficiale giudiziario. Che cos'è quel biglietto? Una serata, disse Hank di umor nero, e pare che si richiede il nostro concorso. Il duca balzò in piedi. Hurra, disse con entusiasmo, concorrere, ma questa è l'opportunità che attendevo. Canterò una canzone sentimentale e voi potrete recitare il monologo del povero bambino che muore di fame nella neve. Niente neve, disse Hank, voi potete cantare se volete, ma io starò fuori, così la gente non potrà vedere che arrossisco di voi. Misurò la stanza a passi concitati uno o due volte, poi si fermò davanti al duca. Dico, sillabò, Bisluer è fuori. Il duca corrugò la fronte. L'amabile William? Chiese con dolce sorpresa. Non il cattivo William. Hank accennò gravemente. Ho ricevuto una lettera dal giudice Morris. Bill ebbe fortuna negli Stati Uniti perché il resto della sua condanna gli fu condonata dal nuovo governatore. «Bene», chiese il duca con uno sbadiglio. Hank prese la lettera di tasca e gliela lesse. «Spero che i vostri affari vadano bene. Le vostre proprietà su Nevada vanno aumentando di valore». Ecco, a proposito, Bill Sluer è in libertà. L'uomo che il duca fece allontanare da Tyser e imprigionare per aver colpito Ed Carter, il capo-operaio. Bill dice che ora va cercando il duca. Rabbrividì il duca. E conta partire presto per l'Europa. Japhet in cerca del suo compagno non è che una partita da quacchero in confronto a Bill Sluer sulle tracce del duca. Dite al duca... Il duca emise un breve suono gutturale. Dite al duca di guardarsi dal suo affezionato amico Bill. Un comitato di depravati gli ha offerto in grande stile una rivoltella colta su di un vassoio d'argento, approvando un ordine del giorno in cui deprecava le barriere sociali alzate da una esausta e degenerata aristocrazia. Il duca sorrise. Se Bill si presenta a Brockley, io gli sguinzaglio contro quel capitano della milizia, annunciò con calma. E ora occupiamoci di questa famosa serata. La domenica seguente fu annunciato dal pulpito che fra le gentili persone che avevano promesso il loro concorso per aumentare i fondi per l'organo, andava segnato il nostro cortese vicino, il duca di Montvilliers. E la mattina dopo la signorina Terry andò a trovare il vicario e lo pregò di scioglierla dalla promessa che gli aveva fatto. «Ma mia cara signorina Terry, non è più possibile ora», protestò il sacerdote sorpreso. «Eravate così interessata alla riuscita della nostra festa. Inoltre il vostro nome è già stato mandato alla stampa con quello delle altre persone che si presteranno. Guardate, ecco le prove». E tolto dallo scrittoio un foglio glielo porse. Alice lesse. Numero 5. Canzone. Ditemi dove è sorto il mio capriccio. Signorina A. Terrill. Numero 6. Canzone. Nel mio quieto giardino, il duca di Montvilliers. E qui ancora, nella parte seconda, disse il vicario. Alice prese di nuovo il foglio con mano che le tremava. Numero 11. Canzone. Odo una voce, signorina Terrill. Numero 12. Canzone. Alicia, dove sei? Il duca di Montvilliers. La fanciulla guardò il vicario con disperazione. «Ma perché? Perché le canzoni del duca devono sempre seguire le mie?» chiese. È stato un suo particolare desiderio, spiegò il vicario. Sua grazia mi fece osservare che la sua voce forte, venendo subito dopo la vostra, avrebbe servito a far esaltare la dolcezza del vostro canto e che i suoi deboli sforzi avrebbero fatto convergere l'attenzione del pubblico sul valore. Oh, posso benissimo immaginare tutto il suo discorso, ma sono decisa a far spostare l'ordine del programma. Non posso lasciare le cose come stanno. Infine ella raggiunse il suo intento. Si era poi trattenuta dal riferire questo discorso alla madre, perché la sua lettera allo zio Tanneur le aveva procurato un'afflizione assai più grave di quella che le dava il suo impetuoso ammiratore. Qualunque fosse la sua personale opinione sul cugino Hal Tanneur di Hydeholm, doveva ammettere, come già era stato ammesso dalla gaia mensa degli ufficiali del nono West Kent, che non era uomo rapido nell'azione e nel pensiero. Essa aveva preso con terrore la notizia della sua venuta e il lampo di speranza che forse, nonostante tutto, egli sarebbe riuscito a troncare la parola in bocca al giovanotto in cima al muro, si era spento quando aveva presenziato la loro breve disputa. Dal canto suo, montava la guardia come meglio poteva e aveva dei gesti di elefantesca cavalleria che le davano più noia che preoccupazione. La sera che seguì la conversazione col vicario, Hall decise di fare un'offerta diplomatica e l'avanzò con tali riserve e precauzioni da farle assumere l'aspetto di una transazione d'affari familiari. In altre parole, egli aveva fatto in modo da potersi assicurare un'opzione sopra la sua mano, facendole comprendere che nel caso di un rifiuto da parte del padre a sottoscrivere il contratto, l'opzione sarebbe stata rinnovata segretamente per un periodo indefinito. Egli non presentò la cosa brevemente come io l'espongo, perché non era altrettanto abile e intelligente nella scelta delle sue frasi. Ma dopo che ebbe ripetuto innumerevoli «Cercate di capire quello che intendo, Alicia, e naturalmente voi mi capite», essa ebbe una vaga idea di dove voleva giungere. Alicia lo lasciava parlare. Egli si affannava nelle sue spiegazioni. «Sapete, papà ha un mucchio di soldi e proprio non vorrei disgustarlo. In questo momento, anzi, ha delle viste su di una proprietà nella Nevada e sta cercando di mettere fuori non so che individuo. Questo tale ha dei diritti che stanno per scadere e non lo sa. Capite? E a meno che non richieda a tempo la rinnovazione dei diritti e ne venga riconfermata, perde la proprietà e allora potrebbe subentrarvi papà coi suoi amici. Capite cosa voglio dire?» «Francamente non capisco cosa abbia da vedere questo affare con me», disse Alice annoiata. «Ma avete detto che avevate da dirmi qualche cosa di importante, ma ora devo andare a vedere se la cena è pronta». «Aspettate un momento», pregò. «Sto proprio per arrivarci. Sentite, se papà riesce a fare questo gioco, sarà così soddisfatto che io potrò parlargli di voi con una certa sicurezza». Alice aveva sulla punta della lingua qualche osservazione piccante, ma gli chiese invece, mettendola a un tratto in un terribile imbarazzo, «Devo capire, Hal, che questa è una proposta di matrimonio?» E troncando una possibile risposta con un sorriso aggiunse, «Vi prego, non ferite la mia vanità dicendomi che era soltanto un tentativo. Vi lascio tranquillo, per nessuna ragione vi sposerei. Vi sono 100 ragioni che giustificano la mia dichiarazione, ma la principale è che non vi amo. Soltanto un miracolo potrebbe indurmi ad amarvi». Lo lasciò senza parole. Hal passò la maggior parte del giorno seguente in giardino, di cattivo umore, poi verso sera tornò allegro. Alicia sicuramente non poteva essere definitiva nel suo rifiuto. Egli si era formato questo concetto di volubilità femminile leggendo i giornali umoristici. Per un istante gli era balenato nel pensiero che potesse esserci un altro, ma aveva abbandonato l'idea come risibile. Il rifiuto di Alicia non aveva nulla di strano e la si era semplicemente risentita perché la sua domanda non era stata formale. Pensò di dar tempo al tempo, si sarebbe ripresentato sulla cresta delle prosperose onde che dalla terra di Denver, Silverstrake, dovevano approdare in grembo al suo astuto genitore. Allora avrebbe parlato coraggiosamente al padre, fidandone la sua generosità. Costruendo questi piacevoli sogni, si trovò a parlare con un'alice del prossimo concerto e la fanciulla, contenta di poter constatare che il suo rifiuto l'aveva lasciato tranquillo, sentì rimorso per le parole che gli aveva dette. Il rumore di una vettura che si fermava alla loro porta li mise sull'attenti e mentre Alicia stava oziosamente chiedendo ad Hal chi mai poteva essere, un servo annunciò: Sir Harry Tanner e il signor Sluer.